schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura. Invece è semplicemente la peggiore.
Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo.
Da oggi pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa.
E con un leggero ritardo comincia un nuovo appuntamento con il clandestino, contenitore di informazioni, approfondimenti e quant'altro che viene ogni venerdì sui 105.7 di Radio Cirome. Oggi puntata incentrata su un unico tema, parleremo di anarchia dal punto di vista storico e non solo, ma visto che io non avrei la capacità di farlo da solo, ho dovuto avere necessariamente l'appoggio di due esperti che si presentano da soli. Tra l'altro devo dire che sono onorato della loro presenza, prego.
Ciao a tutti, sono Oscar.
E l'altro, salve, già lo sentite a Radio Cirome, fa un programma Into Your Flash che viene ogni mercoledì, se non sbaglio, dalle 8 alle 9.
È giusto.
L'avrete sentito al massimo annunciare qualche pezzo. Oggi avremo l'onore di sentirlo.
Si farà un po' di più,
eh? Sì, meno male. Dicevamo prima, parleremo di anarchia da un punto di vista storico e non solo, quindi cominciamo direttamente, o meglio, attraverso la storia ci appoggeremo appunto agli eventi che sono susseguiti per poi capire meglio il movimento e la sua evoluzione, diciamo anche arrivando se possibile ai nostri giorni, se il tempo ci permetterà di farlo. Ah, mi sono dimenticato di dire che incideremo un argomento piuttosto sull'anarchismo in Italia, quindi non tanto in generale, restringiamo un po' il campo di attenzione cui
daremo. Sì, cercheremo di determinare, se si può dire, storicamente quella che è stata l'azione del movimento anarchico in Italia in un determinato periodo storico.
Ecco, allora partiamo direttamente dagli inizi, andiamo molto indietro nel tempo, parliamo del XIX secolo, cioè del 1800, seconda metà del 1800, con l'arrivo e non solo comunque di Bakunin in Italia.
Va bene, allora inizio io, ci provo un po' a tramare un po' quelle che sono le file del movimento anarchico italiano. Diciamo che l'arrivo di Bakunin, che è sicuramente riconosciuto come il maggiore esponente dell'anarchismo del XIX secolo, dell'Ottocento, come dicevi tu, è rintracciabile intorno al periodo della nascita della prima internazionale socialista. Solitamente si pensa appunto che la prima internazionale sia una data ben precisa, in verità questo è un errore piuttosto comune, in quanto l'internazionale ha avuto un decorso abbastanza lungo e va dal 1871, quindi dopo l'esperienza cruenta della Comune di Parigi, al 1880, quindi diciamo 9 anni giù di lì. Fu un'esperienza appunto storica di enorme rilievo, che come tutti sanno insomma si andò a propagarsi praticamente in tutta Europa, sì. E in Italia ebbe i suoi centri fondamentali appunto nel nord Italia, per lo più nel classico, quello che poi diventerà il classico triangolo industriale di Milano, Genova, Torino, ma soprattutto in Toscana, nella regione più che altro carrarina, nella zona carrarina, e poi in meridione, a dir la verità, c'è solo l'esperienza appunto di Napoli, che come vedremo è legata ad alcuni personaggi del movimento anarchico particolarmente importanti.
Questo sviluppo è una domanda, a livello geografico in Italia è legato allo sviluppo comunque industriale, alla realtà industriale cui si lega, vista magari il legame stretto che c'è appunto tra il movimento anarchico e il movimento operaio, diciamo.
Guarda, a dire la verità, insomma, sicuramente quello che dice è giusto, però siamo ancora in una fase in cui il movimento anarchico più che altro è legato non tanto all'aspetto industriale, al movimento operaio, al nascente movimento operaio, perché in Italia di quegli anni ancora la rivoluzione industriale c'è e non c'è, insomma,
ci vorrà il Novecento per vedere.
Fa i primi passi, sì, appunto, sì. Mentre in Inghilterra ad esempio è già avanzata e siamo quasi agli albori della seconda. Il movimento anarchico invece ha solitamente avuto molti contatti con il mondo contadino, ciononostante però, come si sa per ovvi motivi storici, insomma non sto qui a ripeterli, però le prime idee, diciamo, di ribellione sociale, le prime idee radicali si sono comunque avute per lo più a nord Italia, anche perché queste coincidevano con tutta una fase risorgimentale, cioè con la volontà di fare una nazione unita, ma comunque appunto di opporsi a quei principi che la restaurazione del congresso di Vienna del 1814 e 15 avevano rimposto. Per entrare nello specifico appunto del movimento anarchico, vediamo che già dalla fine appunto degli anni 70 emergono sostanzialmente due figure fondamentali, quella che citavi tu appunto, Michele Bakunin detto in Italia molto più comunemente, che era appunto un anarchico russo trapiantato un po' in tutta Europa. Infatti, se andiamo a vedere, lui viaggia un po' per tutte le nazioni europee, Inghilterra, Svizzera, Russia appunto e Italia, l'avvento, diciamo così, del più importante anarchico italiano, ovvero Enrico Malatesta, all'epoca giovanissimo. Lo stesso Malatesta, in un articolo sulla questione sociale del 1884, metterà in rilievo l'importanza dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Siamo ancora in una fase, badiamo bene, in cui le idee appunto di ispirazione anarchica e le idee di ispirazione marxista, non si può ancora parlare di comunista perché questo termine viene coniato solo esclusivamente dopo la rivoluzione russa del 17, in un certo senso camminano ancora insieme, benché il manifesto del Partito Comunista del 1848 appunto avesse già sollevato alcuni maniumori dell'anima libertaria dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, ciononostante ancora c'è un certo connubio, una certa connessione.
Noi siamo un po' abituati a vedere le cose appunto come Partito Comunista, Partito Socialista, Movimento Anarchico, vi dicendo, invece allora è una situazione completamente
diversa. Diciamo che esisteva un movimento, non dico omogeneo, in quanto c'era una forte eterogeneità, che però, diciamo, era una situazione di fratelli, si è camminato per un lungo tratto di strada assieme. Una cosa secondo me da cui tenere in grosso aspetto è l'Italia meridionale, in quanto sì, è vero che il movimento anarchico si è, diciamo, esploso nel centro-nord, però diciamo che la Campania e soprattutto Napoli non furono indifferenti, perché no, il luogo dove Bakunin agì è stata Napoli, è stata tantissimo a Napoli, ci fu una prima organizzazione che fu Libertà e Giustizia, comunque aveva un fortissimo background la Campania, comunque gente come Pisacane non era mai stata dimenticata. Quella forse è stata una prima esperienza insurrezionale, sì, votata a sovvertire quello che era l'ordine costituito dai Borboni, però aveva un fondo sociale molto forte. Infatti lui viene ad essere considerato quasi un proto-anarchico, sicuramente un libertario.
Ricordiamo quello che diceva prima Oscar, il contesto storico italiano è quello dell'Italia a livello di risorgimento, di guerra di indipendenza.
Questo è vero, via dicendo. Però quindi tu devi pensare una cosa, che comunque dopo la formazione dello Stato d'Italia, nel 1861, ci sono state molte ale, specialmente nei mazziniani, nei garibaldini, rimasero molto delusi dalla politica portata avanti, nel senso che questi sono repubblicani, fortemente antimonarchici, e vedere comunque una creazione di un regno d'Italia non fu vista di buon occhio. Infatti la venuta di Bakunin fu quasi un'azione detonante. Lui agì da detonatore per alcune aspirazioni del
Lui stesso all'inizio trovò diciamo come alleati anche
un ambiente fertile, cioè molta gente passò dal mazzinianesimo all'anarchismo, al bakunismo come si chiamava all'epoca.
Lo stesso Bakunin con Mazzina aveva un carteggio interminabile, e nonché fossero entrambi riconosciuti uno nemico dell'altro, bisogna dire che c'era una forma di rispetto nei confronti dell'altro in quanto nemico, però con una propria dignità. Ti dicevo prima appunto del passaggio ancora con le teorie marxiste, in cui bene o male, come diceva Enzo giustamente, si camminava assieme, si ha la scissione, chiamiamola così, in un certo senso, con il congresso di Saint-Imier, in cui i nodi vengono al pettine, come si suol dire. Sostanzialmente si ha lo scontro tra Bakunin e Marx, o comunque con i marxisti, sul concetto proprio di dittatura del proletariato. Sostanzialmente le due teorie arrivano a un identico fine, se tu vai a guardare, ovvero la distruzione, la rivoluzione e la distruzione dello Stato, per l'organizzazione di una società libera e comunista, o comunque socializzata, diciamo così. Mentre Marx, come sappiamo appunto, riteneva che questo si potesse fare attraverso l'instaurazione appunto della dittatura del proletariato, e quindi di alcune avanguardie che una volta gestita la rivoluzione, in un certo senso, potessero poi in un secondo momento determinare anche la fine dello Stato stesso, Bakunin rimproverava a Marx e ad Engels che questo fosse impossibile, in quanto questa dittatura del proletariato sarebbe stata poi la nascita di una nuova dittatura, ovvero la burocrazia, e quindi di uno Stato ulteriormente accentratore e via dicendo. Bisogna dire, e lo riconoscono anche adesso alcuni noti storici marxisti, che per come è andata a finire l'esperienza sovietica, comunque del cosiddetto, del cosiddetto socialismo reale, effettivamente questo rischio Bakunin l'aveva colto. Banda alle ciance, per tornare a noi, da quel momento appunto si ha questa scissione, e in Italia, e questo anche in questo caso la storiografia marxista ha un grosso peso che si dovrà togliere prima o poi dalle spalle, in Italia appunto la tendenza di fondo è anarchica. L'Internazionale dei Lavoratori, appunto, quello che era rimasto appunto dopo questa scissione, aderisce quasi all'80% alle teorie anarchiche. Tieni presente che ancora anche lo stessa parola anarchia è sì presente, però spesso viene sostituita, chiamiamola così, con un sinonimo, socialismo libertario, dico bene, insomma. E gli stessi esponenti che poi fonderanno nel 1892 il Partito Socialista a Genova hanno delle esperienze anarchiche, appunto libertarie, tra cui prima di tutto Andrea Costa, che è il primo deputato socialista italiano, che aveva delle esperienze anarchiche notevoli insieme allo stesso Bakunin e allo stesso Malatesta. Una volta delineata appunto la scissione, diciamo, tra organizzatori, anarchici e marxisti, e quindi tra autoritari e non autoritari, come gli anarchici solevano dire.
Se posso fare una domanda, è un'intenzione tua stessa di non dire tra anarchici e comunisti, o ha una motivazione?
No, perché ti ripeto, cerco di non utilizzare il termine comunista, proprio perché etimologicamente questa parola nasce col senso a cui diamo noi oggi, in un secondo momento, nasce nel 1917, infatti all'epoca, tu vai a guardare appunto i testi di riferimento, si parla di socialisti non autoritari e socialisti autoritari, proprio per questa questione appunto dell'avanguardia, per questa questione appunto dell'organizzazione a tutti i costi e via dicendo. Una volta appunto che si è delineato in un certo senso questa scissione, l'Italia vive un periodo anche abbastanza ampio, se vuoi, di circa un ventennio appunto di tentativi di rivolta sociale. Il più importante, sebbene piccolo nel suo significato per quelli che sono stati i fini effettivamente raggiunti, ma simbolicamente decisivo, è quello della Banda del Matese, vero?
L'occupazione dei comuni di San Lupo.
Si tratta appunto del territorio del Benevento, appunto, dove Malatesta, sempre il solito Malatesta, insieme a un altro sparuto gruppo di anarchici, appunto, occupano dei comuni, sparano a dei carabinieri, vengono arrestati, insomma, e via dicendo. Ma ci sono i moti della Lunigiana, dove molti anarchici sono presenti appunto, sono gli animatori, le varie rivolte appunto nel Bresciano, e via dicendo. A questo chiaramente segue, come oramai sappiamo benissimo, una forma di altissima repressione. Malatesta viene arrestato, sconta parecchio tempo in carcere. Il suo avvocato è un altro noto anarchico, Francesco Saverio Merlino, un anarchico della prima ora. E da questo momento, insomma, la polizia italiana, la Reggia Polizia all'epoca, appunto, inizia a considerare gli anarchici come il nemico pubblico numero uno. Tant'è che negli anni 80 un Reggio decreto sancisce gli anarchici come malfattori.
La famosa associazione di malfattori.
Da quel momento in poi c'è una forma, appunto, di riscossa del movimento anarchico, che è di reazione, chiamiamola così, l'anima vendicatrice. C'è sempre stata un po', soprattutto nell'Ottocento, questa tendenza, appunto, di riscossa, appunto, a questi atti repressivi. E si avvia proprio in quel periodo il momento, diciamo, il pensiero cosiddetto individualista. Sull'individualismo e sull'individualismo d'azione però bisogna fare delle distinzioni, bisogna spiegare bene di che si tratta. Allora, in una prima fase della nascita del movimento anarchico, lo stesso Bakunin utilizzava il termine individualismo come un dispregiativo per offendere, tra virgolette, chiaramente, Rousseau e la sua idea di contratto sociale. Quando successivamente fu con la pubblicazione di un celebre libro che può essere considerato, insieme a Stato e Anarchia di Bakunin, un caposaldo per tutti gli anarchici, ovvero L'unico nella sua proprietà di Stirner, di Max Stirner, si afferma il principio, appunto, dell'individualismo anarchico. Allora, anche all'interno dell'individualismo bisogna fare una distinzione, perché c'è un individualismo più che altro di metodo, che ritiene, appunto, che il movimento anarchico non abbia bisogno di un'organizzazione partitica, cosa che invece facevano, appunto, i marxisti, diciamo, l'altra ala radicale presente in Italia o comunque in Europa in quel periodo. E poi c'è un individualismo di azione, ovvero di coloro, di gruppi o spesso e volentieri all'epoca singoli, che decidono di opporsi al regime esistente e individualmente attraverso la lotta armata o comunque l'azione diretta. È l'epoca, appunto, dei grandi, chiamiamoli così, attentati, dei gesti eclatanti, che hanno soprattutto in Francia, bisogna dire, appunto, il loro momento migliore, nella cosiddetta Belle Époque, dove vi era questa contraddizione, dove nelle periferie, appunto, nei sobborghi parigini si pativa la miseria, la fame, e nei grandi boulevard invece era tutto uno scintillio, appunto, di vetrine, di caffè e via dicendo. E la Francia, infatti, conosce soprattutto questo periodo, appunto, dell'individualismo d'azione per circa un quindicennio, diciamo così. Ricordo alcuni personaggi legati poi ad attentati celebri: l'italiano trapiantato in Francia, Sante Caserio, che spara al primo ministro francese Sadi Carnot, Ravachol, Willy Henry, Jules Bonnot, insomma, è tutto un filone. In Italia questo filone è pur presente, non nei termini francesi, diciamo, è pur presente, però in maniera differente. Ha il suo momento cruciale, epocale, diciamo, con l'assassinio del 29 luglio del 1900 di re Umberto I per mano di Gaetano Bresci, un emigrante italiano che veniva da Paterson, Stati Uniti, che era una vera e propria colonia anarchica insieme a Lawrence, dove operava un altro celebre anarchico italiano, ovvero Luigi Galleani, che parte, appunto, per vendicare i morti di Milano di 2 anni prima, caduti sotto le bombe del generale Baba Beccaris.
Quindi, comunque, hai parlato dello sviluppo di una nuova corrente sì. Appunto individualista, sì. Se possibile anche anti-organizzatrice,
corrente che è presente ancora oggi, cioè esatto. La differenza, appunto, tra gli organizzatori e gli anti-organizzatori
io questo volevo chiedere,
è un qualcosa che ci sarà sempre, guarda, è sempre, io lo cito perché comunque a mio avviso è comunque il pensatore anarchico più lucido che ci sia mai stato al mondo. Sempre Malatesta sull'individualismo, appunto, aveva una visione, appunto, particolare, e però una volta disse tutti gli anarchici sono individualisti, è qualcosa che fa parte del pensiero anarchico, l'individualismo, ma non è detto che tutti gli individualisti siano anarchici. Cioè, chiaramente, insomma, anche sull'individualismo lo stesso Malatesta metteva, appunto, dei paletti.
E quali sono, quindi, diciamo, i punti, tra virgolette, di scontro tra queste due ali, se possibile?
Il punto di scontro maggiore è che mentre gli organizzatori sostanzialmente ritenevano, appunto, che bisognava arrivare alla rivoluzione sociale, quindi al cambiamento, attraverso le masse popolari, chiaramente, e quindi con un lavoro politico di educazione, di pedagogia, se vogliamo, costante, giornaliero, per anni, e gli individualisti di Azione, in questo caso, ritenevano che bastasse una scintilla, anche del singolo, insomma, attraverso un gesto eclatante, per poter far muovere tutte quelle concatenazioni di cause che avrebbero portato comunque sempre alla rivoluzione sociale.
Sì, il concetto che viene avanti dalla famosa propaganda del fatto, propaganda del e col fatto, cioè le parole sì, ma fino a un certo punto, l'utilizzo dell'azione per spiegare il fine.
Per chiarire un po' la cosa, o meglio, per chiarire la cosa, ogni frase che stiamo dicendo, quando tu per esempio parli di propaganda del fatto, sono sempre cose abbastanza teorizzate, perché ogni scelta c'è dietro.
È stata una cosa teorizzata e applicata e decisa in un congresso internazionale. Cioè, è stato proprio il movimento anarchico che si è riunito a Londra nel 1881 e ha detto: sì, va benissimo, le parole vanno bene, però le parole, i libri, va tutto benissimo, però bisogna anche spingere. E la spinta più forte viene sicuramente tramite il fatto, il compiere l'azione, dunque la propaganda col fatto come fine e come mezzo. Come fine il raggiungimento di quello scopo immediato e come mezzo del far capire che comunque quell'atto posto in essere tende a quel determinato fine.
In questo inizio di discussione siamo arrivati un po' a un periodo storico che è lì al confine tra l'Ottocento e il Novecento.
Siamo a cavallo tra i due secoli praticamente.
E diciamo che per farti capire comunque la gravità di questa di queste due posizioni. Che queste due posizioni hanno apportato al movimento anarchico. E ci fu un periodo dove pensatori anarchici individualisti d'azione come Paolo Schicchi, che probabilmente è il maggiore, e lo stesso Malatesta arrivarono a un conflitto, per fortuna epistolare, semplicemente notevole, insomma. Vi era un vero e proprio odio, in un certo senso, che si era scatenato appunto da queste due posizioni.
Sì, erano comunque due modi di vedere il movimento e dunque l'azione che ne scaturisce, completamente diversi.
È sempre per contestualizzare un po' la cosa, io l'ho capito e voglio far capire a chi ci sta ascoltando che la prospettiva di una rivoluzione allora era davvero reale e possibile, altrimenti magari una discussione del genere potrebbe apparire
quasi. Sì, perché
quasi
comunque
al
le
di fuori
condizioni
di
del popolo non erano quelle odierne, cioè stiamo parlando di situazioni di miseria assoluta, di gente a cui mancava letteralmente il pane dalla bocca.
Assolutamente sì. E in questo periodo storico che va dal Novecento fino a diciamo la prima guerra mondiale, che è un momento di cesura, infatti molti parlano di secolo breve a proposito di Novecento. Appunto, quali sono i momenti in cui davvero si arriva ad un passo dalla rivoluzione e il ruolo che hanno gli anarchici in queste occasioni magari?
Ma a un passo dalla rivoluzione adesso non saprei dirti con precisione forse dove si arriva. Sicuramente il biennio rosso, ovvero 1920, dopo la prima guerra mondiale, dovuto a tutta una serie di cause, mettiamoci, e coloro che erano stati interventisti durante la prima guerra mondiale tornano a casa e si avverte il senso della cosiddetta vittoria mutilata, perché era una vittoria che non aveva riconosciuto all'Italia ciò che era stato originariamente pattuito. E il senso di essere stati presi in giro appunto da questa guerra che veniva vista, era stata propagandata come una guerra di liberazione per le terre redenti e di liberazione appunto dai regimi più più antichi, dall'antico regime, ovvero dal più restauratori, Austria e Prussia in modo particolare, e poi l'ondata di scioperi che ci furono appunto in questo biennio 1920, soprattutto anche in questo caso nelle Marche, in Toscana e nel triangolo industriale che adesso insomma era diventato era realmente industriale, l'occupazione delle fabbriche, i padroni reagiscono con la serrata, mentre al sud c'è anche una forma appunto di protesta che chiaramente non è industriale, appunto non è operaia, in quanto ancora le fabbriche al sud non ci sono, non ci sono manco mo, figuriamoci prima, ma è una protesta ancora contadina, si ha infatti l'occupazione delle terre, dei grandi latifondi e via dicendo. In quel momento storico nascono le prime confederazioni sindacale, nasce la CGIL, la UIL, che in una prima fase ha delle influenze anarco-sindacaliste, ma per brevissimo tempo, e in quel momento storico forse la rivoluzione, il cosiddetto pericolo rosso, era particolarmente avvertito.
Però mi sono reso conto che forse con questo momento ti ho spinto un po' avanti a livello storico, e quindi magari facciamo un passo
indietro.
Sì, è
stato un salto un pochino troppo lungo, nel senso
subito
che
prima
io forse ho capito dove vuole andare a parlare lui vuole parlare di Ancona, della settimana rossa. Praticamente tutto parte da un episodio che è la guerra di Libia. Siamo nel 1911, per cui l'Italia inizia a mandare militari. Praticamente un soldato, Augusto Masetti, spara al colonnello Stroppa come atto insurrezionale, quando non si accetta questa forma gerarchica e questa situazione. Dunque iniziano, sono due anni molto intensi di attività politica, la campagna pro Masetti, pro Moroni, e si arriva al 7, a giugno del 1913 più o meno, esatto, nel momento in cui viene decretato uno sciopero generale e le Marche diventano una situazione esplosiva, il cui epicentro è Ancona. C'è l'insurrezione popolare, molti soldati danno armi al popolo. Ci vorrà una settimana di tempo e pur di più per riportare la calma in tutta la regione. Diciamo che quella forse è stata la situazione più esplosiva, nata direttamente dal basso, in quanto è stato un fuoco che si è acceso e divampato subito. Poi logicamente c'è stato, tra virgolette, il tradimento, ovvero il Partito Socialista, il comportamento attendista che ha avuto, le camere del lavoro, che all'epoca erano epicentri di vita politica, senza dimenticare che comunque gli anarchici, come lui questo, a questo mirava, hanno cavalcato l'onda, hanno fornito uomini, ma tantissimi. Non possiamo dimenticare l'importanza fondamentale che ha avuto il sindacato anarchico per eccellenza, che era l'USI, l'Unione Sindacale Italiana. Da questo si arriva poi alla Prima Guerra Mondiale, si arriva a una situazione un po' particolare, si viene a verificare in Italia, perché comunque sì, la base del movimento anarchico fu tutta antimilitarista, non interventista assolutamente, non neutralista nel senso, diciamo, borghese del termine, ma
o pacifista come si intenderebbe oggi.
Però forse magari legata più alla visione internazionalista.
Esattamente, cioè la visione appunto che i soldati alla fine sono pur sempre lavoratori a cui viene messo un fucile in mano, e il pensiero di andare a sparare ad altri lavoratori costretti, cooptati dai singoli stati, che poi sono quelli che si vogliono distruggere secondo l'ideologia anarchica, appunto non piaceva chiaramente, per una guerra fatta appunto dagli stati per interessi economici e via dicendo, insomma.
Però comunque la guerra da alcuni, anche all'interno del movimento anarchico, fu vista, diciamo, in maniera positiva come un momento di rottura e di apertura di nuove possibilità rivoluzionarie.
Sì, però questo è un argomento sul quale io penso che bisogna porre il discorso sulle giuste basi, perché si è molto parlato anche negli ultimi anni di una spaccatura. Non è stata una vera spaccatura all'interno del movimento anarchico, ci sono stati alcuni personaggi, famosi o meno, quasi tutti provenienti dall'ala individualista, Libero Tangredi e compagnia bella,
Cornidoni,
la Reiger, tutta gente che comunque ha fatto parte di quello che è stato il famoso interventismo democratico, dunque ha partecipato da volontari alla Prima Guerra Mondiale. Il motivo per cui li ha spinti, questa spinta è stata una spinta ideale, nel senso che molti hanno visto nella guerra un mezzo per scatenare poi la guerra sociale, cioè un mezzo per giungere a un determinato fine.
Sì.
È stato questo, niente di più. Sicuramente poi in Francia c'è stata una cosa molto importante, quale fu il manifesto dei 16, ovvero 16 famosi pensatori anarchici, da Charles Marato a Kropotkin, che firmarono questo manifesto a favore dell'intervento, perché comunque consideravano la controparte, ovvero l'impero austroungarico e i suoi alleati, come la parte più reazionaria della società europea.
Quindi comunque, come hai detto tu, un mezzo per arrivare sempre alla rivoluzione sociale.
Infatti non bisogna dimenticare che la Prima Guerra Mondiale, come elemento catalizzante, ha portato una forte politicizzazione nel mondo italiano. Cioè molte persone che sono ritornate alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono scese proprio nell'agone politico, nella forma del combattiventismo, sia comunque all'interno del movimento socialista.
Ho capito. Io direi che se vogliamo anche prenderci una pausa, possiamo prendere appunto una pausa musicale prima di andare avanti. Allora ci risentiamo fra pochissimo.
Come
E ritorniamo in diretta dei 105.7 di Radio Roma. Questo è Il Clandestino. La pausa musicale è stata breve, quindi non vi riassumo quello di cui stiamo parlando. Vabbè, comunque, abbiamo parlato fino a poco fa, o meglio, siamo arrivati nella nostra, nel nostro corso storico, fino alla fine della prima guerra mondiale. Possiamo dire, abbiamo parlato un po' della prima guerra mondiale, quindi arriviamo subito dopo. Abbiamo parlato anche prima del biennio rosso, quindi arriviamo direttamente all'arrivo del fascismo in Italia.
Vabbè, adesso. Che dire, il ruolo, cercare di capire qual è stato il ruolo degli anarchici durante il fascismo. Diciamo che nel corso del ventennio, perché non scordiamoci mai che è un ventennio che i fascisti stanno al governo.
Nonostante qualcuno dica trentennio, comunque è un po' strano.
Ma se vogliamo essere proprio pignoli, potremmo dire che forse non è mai finito. Ma comunque, guarda, ma a parte gli scherzi, insomma, il ruolo appunto degli anarchici contro il fascismo, comunque durante il periodo del fascismo, durante il ventennio, è sicuramente differente e eterogeneo a seconda appunto del periodo storico che si tratta. Iniziamo a col dire appunto che in una prima fase probabilmente non si comprende bene, gli stessi anarchici, ma non solo, anche gli stessi socialisti appunto non comprendono bene la pericolosità del fascismo, eccezione fatta appunto del solito buon Enrico Malatesta. Infatti appunto il fascismo nelle sue prime battute, insomma, correggimi anzi se sbaglio, si afferma appunto con il proclama, il cosiddetto programma di San Sepolcro.
Sì, diciamo una forma di ribellismo quasi, un'anima tra virgolette sociale,
un'anima sociale appunto
che viene eliminata subito, comunque
viene eliminata immediatamente subito dopo la marcia su Roma, per cui in un primo momento appunto queste, le cosiddette squadracce, le squadre appunto fasciste appunto venivano considerate se non proprio appartenenti in un certo senso a una figura appunto della sinistra addirittura radicale italiana, comunque un qualcosa che non facesse pensare a un ritorno appunto al conservatorismo. Ricordiamoci che l'Italia dell'epoca, la destra, era rappresentata dal movimento liberale, cioè dai giolittiani, sì. Quella era la destra per eccellenza. Il fascismo quindi si fonda, appunto, nasce appunto come antipartito in una prima fase, fase appunto che dura neanche due anni, tant'è che subito dopo la marcia su Roma appunto il fascismo fa vedere la sua vera anima, e sappiamo tutti benissimo appunto delle squadracce, delle loro opere, e quindi subito dal primo momento sia i primi deputati socialisti, ricordiamoci il caso appunto di Matteotti del 1924, ma anche moltissimi anarchici appunto devono subire le angherie, i soprusi appunto, le violenze appunto delle squadre, delle squadracce. Questo si ha nei primi diciamo 9-10 anni del fascismo, fino ai primi 9 anni 30 sostanzialmente. Fino ai primi anni 30. Dopodiché in quello che viene considerato dagli storici i cosiddetti anni del consenso, che vanno appunto dal dopo Matteotti, dal caso Matteotti, alla guerra d'Etiopia. E proprio a seguito della guerra d'Etiopia appunto intanto appunto i fascisti chiudevano le sedi politiche, viene incendiata la sede di Umanità Nova, che era l'organo di stampa principale ancora esistente del movimento anarchico italiano, fondato nel 1920 da Malatesta, e poi successivamente appunto inizia il periodo appunto del confino. Adesso questo è un qualcosa che la storiografia ufficiale sa benissimo, è riconosciuto da tutti, basta guardare i dati del casellario politico di cui si ha a disposizione. Gli anarchici sono coloro che pagano con il maggior un prezzo più salato in un certo senso dell'esperienza del confino. Infatti se si va a guardare bene appunto nei numeri dei vari confinati, appunto al primo posto in questa assurda classifica, al primo posto ci sono appunto gli anarchici, seguono poi appunto comunisti che si era già fondato come partito appunto a Livorno, e socialisti, repubblicani e via dicendo.
La controparte, o meglio, come dire, l'azione contro il fascismo,
sì, come si esplica,
è mai riuscita a trovare, magari non concentrarci solamente sull'anarchia, giusto una domanda brevissima,
sì,
abbiamo parlato prima di scissione all'interno dell'internazionale di socialisti e anarchici, poi abbiamo trovato poi hai detto tu la fondazione del Partito Comunista, dicendo si riesce mai ad avere un'ala unitaria di
no.
O contrapposizione al fascismo o no. Hai già risposto.
Ti rispondo subito, sai perché no? Il primo esempio di opposizione armata al fascismo furono gli Arditi del Popolo.
Esatto.
Tutta quella parte di soldati, di militari che in seguito alla forte politicizzazione nelle trincee ritornano con una consapevolezza politica. Gli Arditi del Popolo furono fortemente boicottati nelle loro formazioni, tanto dal Partito Comunista, tanto dal Partito Socialista. Gli unici che diedero loro una forma di appoggio, pur se minimo logicamente, furono gli anarchici, e Malatesta in primo, perché praticamente videro in questa forma embrionale di resistenza, un mezzo attraverso il quale esercitare comunque una difesa. Cioè, non dimentichiamo che le angherie subite non era solamente il manganello e l'olio di ricino, c'era l'assassinio, c'era lo sterminio politico. Finché Mussolini ha detto va benissimo, ora basta con queste cose, perché bisognava, diciamo, ripulirsi la faccia in Parlamento, però queste cose sono continuate ad andare avanti. Cioè, gente come Argo Secondari fu bastonata e mandata a morire in un manicomio criminale, che fu, diciamo, la figura forse più emblematica di Argo Secondari, dell'arditismo di popolo.
Il rappresentante maggiore degli arditi del popolo, che poi non era neanche un'organizzazione, diciamo, così fessa, perché diede vita a Parma a una delle più note.
Infatti, di Oltretorrente.
Infatti, di Oltretorrente, infatti, delle più note opposizioni al fascismo. I fascisti non entrarono a Parma, all'epoca capeggiati da Balbo, se non ricordo male.
Sì, era lui che guidava la squadra.
A Parma, dopo la marcia su Roma, non riuscirono a entrare. Cioè, entrarono chiaramente dopo, una volta dopo che Vittorio calò i calzoni, come si disse, insomma, e diede il governo a Mussolini. Insomma, chiaramente l'Italia fascista, Parma era un gioco da ragazzi. E però fu proprio per gli arditi del popolo, appunto, Argo Secondari, Filippo Geri,
sì,
che riuscirono appunto a non farli entrare a Parma. Ma anche ci fu forme di resistenza a Roma, a Pietralata, al quartiere di Roma,
forte di Pietralata,
insomma, assaltarono un forte. Questi arditi del popolo presero il fucile, appunto, iniziarono a sparare, ebbero un
colpo. Sì, perché contate che comunque gli arditi del popolo fu un'organizzazione armata di ex militari inquadrati militarmente,
insomma, poco politici, se vogliamo, molto più di azione di militari. Chiaramente c'era poi una diffusione, appunto, di resistenza durante tutti questi 20 anni, appunto, magari non diretta, fatta anche di giornali clandestini. Ti faccio alcuni esempi anche per ricollegarci un po' alla nostra terra. Qui da noi, appunto, c'erano alcuni esponenti anarchici particolarmente importanti. Alcuni di questi vivevano nella zona di Surdo, Saporito, ed erano i Fratelli Turco, i noti Fratelli Turco. Erano due anarchici, due fruttivendoli, che usavano dare Umanità Nuova, che usciva clandestina in quel momento, e avvolgevano i limoni in Umanità Nuova per fare come per vendere
per far circolare la stampa clandestina. Si usavano tutti gli espedienti
possibili e immaginabili. Qui a Cosenza, comunque, una forma, diciamo, in un certo senso di unione, se vogliamo, ma perché è una realtà tipica piccola di provincia, appunto, anche con esponenti comunisti e socialisti si ebbe, ma parliamo di poche decine di oppositori, anche perché la Calabria aveva vissuto il fenomeno della migrazione, appunto, all'estero, quindi in America, Stati Uniti e America Latina soprattutto, per cui moltissimi di quelli che poi vennero definiti, appunto, sovversivi erano andati a fare politica nelle nuove terre d'adozione. Comunque, nel periodo del fascismo è soprattutto l'individualismo d'azione di matrice anarchica che ha il suo momento di gloria.
Forse perché magari il fascismo è riuscito a spezzare ogni possibilità
di organizzazione.
Esattamente.
Ma non riusciva a spezzare la volontà del singolo. Allora, se vogliamo, appunto, già basta ricordare che degli attentati a Mussolini, appunto, che ci sono stati, appunto, tre furono fatti, appunto, da anarchici: Schirru, Sbardellotto e Lucetti, il Gino Lucetti in modo particolare, che poi sarà il nome di una nota brigata partigiana operante, appunto, in Toscana subito dopo il fascismo. Tirò una bomba a mano a Mussolini, sfortuna volle che la bomba rimbalzò sulla macchina e Lucetti, appunto, fu mandato al confino. Gli altri due, appunto, si apprestavano a fare l'attentato, ma furono arrestati prima. E poi c'è il caso, appunto, di Anteo Zamboni, che è una questione un po' più complessa. Era un giovanotto di 15 anni, gli fu detto anarchico, ma in verità forse non lo era.
Parlando della repressione del fascismo, abbiamo già parlato prima del confino, ovviamente c'è la galera per molti,
sì.
E poi ci sono altre forme, diciamo, tra virgolette, di scappatoia verso...
Certo, c'è il fenomeno, e questo forse è il fenomeno più importante da un punto di vista storiografico, che è quello del fuoriuscitismo, il cosiddetto fuoriuscitismo. Allora, chi riesce ad evitare il confino, la galera e via dicendo, non ha altra chance che andare fuori dall'Italia e organizzare gli esuli e la resistenza, appunto, da oltre Alpi. In modo particolare, il paese che più di ogni altro, appunto, accoglie paese più di ogni altro accoglie gli anarchici, ma non solo, appunto italiani, e la Francia dell'epoca, la Francia che mantiene questa sua anche adesso, insomma, dopo gli anni 70, sappiamo moltissimi si sono rifugiati appunto in questa nazione. E lì appunto nascono delle vere e proprie organizzazioni, in questo caso a volte unitarie, a volte non, e gli anarchici all'epoca appunto hanno forme di contatto soprattutto con la nascente organizzazione di Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà era un'organizzazione molto intellettuale, bisogna dire la verità, appunto proveniente appunto, aveva trovato la sua nascita appunto a Firenze, per opera dei fratelli Rosselli, Carlo e Nello Rosselli, ma soprattutto Carlo era l'esponente di spicco, ma anche per opera di personaggi storici importantissimi come appunto lo storiografo Salvemini,
Emilio Lusso
che poi andò nel Partito d'Azione e via dicendo. Fu proprio Rosselli appunto che in Francia, a Parigi, scrisse il Libello, un piccolo opuscolo appunto socialismo liberale, in cui parlava appunto di una via al socialismo diversa da quella ipotizzata dal Partito Comunista. Ciò provocò le ire furibonde di Togliatti, che lo accusò di essere un provocatore fascista, e al tempo stesso ovviamente invece i complimenti in un certo senso di Camillo Berneri, soprattutto c'è un forte carteggio tra i due. Camillo Berneri era un esponente anarchico di spicco all'epoca,
forse era quello importante. Più di spicco,
anche perché Malatesta era morto nel 32, quindi insomma era rimasto sostanzialmente lui a guidare un po', se vogliamo così, il pensiero anarchico italiano, e si crea appunto questo rapporto di collaborazione tra Giustizia e Libertà e il movimento anarchico. Ognuno rimane sulle sue posizioni, anche perché comunque Giustizia e Libertà sostanzialmente era anche, se vogliamo, moderato, era molto democratico, pensava a una forma di socialdemocrazia, però il fatto stesso che anche in questo caso il Partito Comunista avesse voluto, e comunque i comunisti riusciti avessero voluto limitare l'azione anche degli altri antifascisti per ricondurli tutti sotto la propria insegna in un certo senso, e quindi gestire dall'alto ogni forma di resistenza, aveva provocato inevitabilmente l'alleanza, diciamo l'alleanza, la simpatia tra gli anarchici e i socialisti liberali.
E quali sono più o meno le strade di azione che vengono imboccate da appunto da tutti questi fuoriusciti, perché poi sono tantissimi, allora, magari sì. Si lega anche ai processi migratori.
Guarda Luigi, le strade di azione in un certo senso di opposizione alla repressione, al fascismo, sono sempre state più o meno le stesse: da un lato una forma di intervento diretto, azione diretta, e quindi tentativo di attentato e via dicendo.
E non dimentichiamo che GL è stata una delle forme, uno dei gruppi che ha propugnato l'attentato.
Parliamo di persone di ispirazione borghese che fino a quel momento avevano condotto una vita completamente al di fuori,
professori universitari,
insomma completamente al di fuori da questo avvocati. Tipo di idee politiche. Quindi diciamo, l'attentato, anche il gesto diciamo simbolico, simpatico, come aver buttato non so se 10.000 volantini a Milano,
sì,
contro
il
fascismo, il volo fatto appunto da Giustizia e Libertà, e poi la solita promulgazione appunto della stampa anarchica, libertaria, socialista liberale, insomma numeri unici che uscivano. Tutto questo veniva fatto con un rischio personale non trascurabile, e soprattutto con mezzi propri, perché dietro non c'era un partito organizzato, non c'era quindi di conseguenza un'organizzazione economica che poteva sorreggere gli sforzi.
No, erano patrimoni personali che venivano a essere messi in gioco,
praticamente lanciate appunto nell'agone politico. Il sempre nell'ambito dell'opposizione al fascismo, nell'ambito del fuoriuscitismo, c'è la vicenda storica della guerra civile spagnola, o rivoluzione spagnola, chiamiamola un po' come vogliamo. Dove il rapporto a quel punto tra marxisti, comunisti, quasi può dire veramente comunisti,
anche stalinisti,
soprattutto adesso ti spiegherò meglio anche, anarchici, diventa assolutamente insanabile. Diciamo che uno dei motivi sicuramente della sconfitta poi di quella che doveva essere, probabilmente sarebbe stata la più bella rivoluzione che nel mondo si sia mai avuta, è stato proprio la repressione da parte delle brigate internazionali, che erano direttamente collegate a Giuseppe Stalin,
le famose giberne di Stalin,
le giberne di Stalin, esattamente, e lo scontro appunto armato, la repressione che si ebbe nei confronti degli anarchici, specie nei noti fatti appunto di Barcellona, in cui morì lo stesso Camillo Berneri di cui ti parlavo prima, e un calabrese, probabilmente l'anarchico, penso che tu puoi convenire, l'anarchico più importante di Calabria, Francesco Barbieri.
Qua giusto
qua ti farei una trasmissione apposita su questo, se tu mi permetti, perché sarebbe poi ma
sì, da studiare e anche da far capire una cosa. C'è da dire una cosa molto importante che si ricollega anche al discorso fatto precedentemente tra individualisti e organizzatori. Cioè Francesco Barbieri era un individualista, lui veniva dall'Argentina, lui fece parte del gruppo di Severino Di Giovanni, cioè non parliamo di cose così, e lui era la guardia del corpo di Camillo Berneri. Infatti furono sequestrati dalla Gepù e furono fatti trovare dopo un paio di giorni in un vicolo sulle Ramblas con un proiettile alla nuca.
Allora, la situazione spagnola è molto particolare, poi per quanto riguarda anche, fu un'eredità molto pesante poi negli anni a venire, quindi
un'eredità devastante,
infatti,
quindi assolutamente devastante. I cui effetti durano anche oggi.
Cioè, quindi parliamo proprio esattamente di cosa avviene in Spagna, come poi anche gli italiani arrivano in Spagna a fronte
tutta la situazione. Guarda, buona parte degli italiani, anche di tutto il mondo, arrivano grazie ad un'Olimpiade popolare. È stata una situazione un po' particolare, nel senso che i primi ad arrivare furono gli anarchici insieme a socialisti eretici più quelli di GL. La prima colonna fu la colonna italiana che faceva parte della divisione a Scaso. Esatto. In seguito si formarono le brigate internazionali, ma il primo contributo di sangue e di fuoco fu il loro. Fu un qualche cosa di eccezionale, gente come Maria Angeloni che comandava la brigata Scaso, gente appunto come Carlo Rosselli, come Fosco Falaschi, come Mario Perrone, il salernitano come Mario Perrone. Fu un contributo molto forte, ma non solo a livello
militare,
militare, ma anche a livello intellettuale, perché comunque nel momento in cui arriva Berneri si riforma, diciamo, un elemento teorico importantissimo, perché iniziano a prendere corpo, ma fattivamente, non solo teoricamente, quelli che erano i concetti dell'anarchia, dunque l'applicazione delle comunità contadine, l'abolizione della moneta, il sentirsi tutti fratelli e compagni realmente, senza una distinzione reale che poteva essere determinata dal fatto di essere un segretario di partito o un segretario di un sindacato. E tutto ciò sicuramente provoca degli scompensi, anche se comunque bisogna dire che gli anarchici occuparono posti anche rilevanti all'interno del governo repubblicano spagnolo.
E questo è motivo di dissidio da me, tra me e Enzo, da una decina d'anni più o meno.
Bisogna spiegare alcune cose. Nel momento in cui tu ti proponi come movimento di azione e di direzione, ti assumi anche delle responsabilità, diventi elemento agente fattivo, non puoi stare dietro le quinte. Ti devi esporre in prima persona. Tutto ciò determinò la caduta e la morte di Berneri in seguito a una famosa lettera che egli scrisse a Federica Monseni, criticando non tanto la partecipazione degli anarchici al governo, ma quando piuttosto quasi una loro forma di subordinazione. Voi sapete benissimo che se non eri d'accordo con i comunisti non ti arrivavano le armi al fronte, cioè non ti arrivavano i medicinali. A un certo punto divenne quasi una situazione insostenibile, ci furono battaglie che quasi gli anarchici prendevano a pietrate i franchisti, perché finiti i proiettili, che gli tiravi? La situazione era dura e tutto ciò portò a uno scontro fortissimo a Barcellona, perché comunque dovete pensare che la Spagna era principalmente libertaria, non comunista.
No, assolutamente.
Perché aveva una tradizione libertaria che era quasi centenaria.
E c'era il sindacato spagnolo, la CNT.
C'era la CNT che era il maggior sindacato, la FAI, la Federazione Anarchista Iberica, era qualche cosa altro che Partito Socialista o PUM o Partito Comunista Spagnolo, erano proprio altre storie, altri numeri di persone. E tutto ciò, specialmente poi in Catalogna, la Catalogna è sempre stata la base del movimento anarchico spagnolo e Barcellona proprio il suo caposaldo. Questo portò alla famosa settimana di sangue, dunque gli scontri che determinano da una parte anarchici e il PUM, diciamo che erano, se vogliamo stringere, dei trotskisti, il partito unificato marxista, obrero marxista, dall'altra parte gli stalinisti. Cioè là si partì con l'occupazione, i marxisti tentarono l'occupazione della centrale telefonica difesa dagli anarchici, scoppiò la guerra civile praticamente dentro Barcellona, cioè morti e feriti. Tutto ciò si concluse con fucilazioni di massa da parte degli stalinisti, degli appartenenti alla Gioventù Libertaria, al PUM, in cui caddero centinaia di anarchici.
Quindi comunque la realtà della guerra civile spagnola non è solo la contrapposizione tra i franchisti e...
Assolutamente no, anzi quella sarebbe una forma di riduzione quasi stupida, esatto, e inutile. Perché significherebbe non capire ciò che ha fatto fallire. E qua ci sono delle responsabilità serie che comunque la storiografia marxista si deve assumere. Ha sempre rifiutato di accettare alcune cose, perché finita la Seconda Guerra Mondiale ci fu un attacco molto forte verso Salvemini perché parlava di Berneri, quando Berneri era stato amico ed alunno di Salvemini, una lezione all'università poi pubblicata su un giornale dell'epoca che se non sbaglio era Il Ponte. Esatto. Dove
esiste ancora Il Ponte, fondato dove, da Piero Calamandrei, sì, altro membro di Giustizia e Libertà,
dove praticamente Salvemini raccontava la storia di Berneri e Togliatti lo attaccò tanto sui giornali quanto in Parlamento dicendo che erano imprecisioni, non verità, dove invece si sa che era la pienissima verità ciò che successe
nella guerra civile spagnola. Diciamo si libera totalmente quella visione stalinista di totale
controllo, manipolazione,
controllo,
cioè dopo la guerra civile spagnola George Orwell scrisse Omaggio alla Catalogna. Omaggio alla Catalogna è stata la sua esperienza diretta.
Tieni presente che George Orwell era partito proprio con le Brigate Internazionali,
sì,
stracciò la testa delle Brigate Internazionali dopo che sul campo vide quello che effettivamente queste persone facevano.
Cioè, film la molto repressione bello stalinista, tu avevi fatto prima riferimento alle fucilazioni di massa,
sì, fucilazioni di massa, però ma non di contro, cioè la cosa assurda è questa, cioè loro non è che fucilavano i franchisti presi prigionieri o le quinte colonne. Loro fucilavano i compagni che gli combattevano a fianco.
Anche marxisti, intendiamo, sì, cioè, sì, anche questi del PUM stesso, insomma, venivano
proprio perché trotskisti, appunto.
La famosa
Poi bisognerebbe aprire un altro capitolo, sì, su Stalin,
l'accusa di deviazionismo, tutte quelle cose là che erano implicite comunque alla visione non solo stalinista, ma proprio marxista.
Sì. Comunque l'azione stalinista sì, di controllo appunto, ma non solo controllo, ma vera e propria repressione di ogni idea differente da quella stalinista non si realizza solamente con vere e proprie azioni tra virgolette di guerra, per capirci meglio,
ma no, ma diffamazione,
con vere e proprie azioni quasi di spionaggio e di uccisioni,
ma
strane,
sì, sequestro, che non si sequestri di persone e poi trovavano i compagni con un colpo alla nuca che era poi il biglietto da visita della GP. Cioè la GP era il servizio segreto di cui si servivano loro.
Esatto.
Quindi comunque
diciamo che la Spagna è il momento cruciale della scissione tra gli anarchici e in questo caso gli stalinisti, ma si può dire anche i comunisti, perché in quel momento sappiamo insomma il comunismo era impersonato nella figura, esatto, di Stalin, dell'Unione Sovietica, quindi in quel momento appunto si ha una netta divaricazione. I trotskisti sono sempre stati un'ala minoritaria dopo la rivoluzione russa, insomma dopo il fuoriuscitismo appunto costretto appunto di Trotsky stesso, insomma Trotsky stesso che comunque si era reso protagonista in Russia, giusto per fare un inciso, di svariate uccisioni appunto di anarchici,
sì, non bisogna dimenticare. Quindi, Crosta della battaglia di Magno, no, e la Magno vicina,
adesso noi per motivi appunto di tempo non andiamo ad addentrarci in tutto questo appunto, però questa forma di conflittualità c'è sempre stata appunto da tanti punti di vista.
Quindi abbiamo visto comunque come i stessi anarchici italiani arrivano in Spagna e anche loro sono oggetto della repressione,
ma sì, ma perché comunque erano una parte non vitale, di più vitalissima, e sono stati un elemento di non facile controllo, perché comunque molti erano con Durruti, dunque facevano parte della famosa colonna Durruti, perché dopo nel momento in cui ci fu comunque lo scioglimento delle milizie, la riformazione dell'esercito, dunque i gradi, la divisa, gli anarchici non potevano accettare questo, perché comunque era un ritorno quasi a un ordine preesistente a quella che fu la rivoluzione spagnola. Dunque gli concessero di mantenere la colonna Durruti, anche se non ricordo male divenne la nona divisione,
esatto,
anche se comunque mantennero il loro organigramma, cioè non c'era una nomina, tanto per far capire, non è che veniva il generale e nominava il caporale maggiore, il sergente maggiore e il tenente, la nomina era determinata dalla qualità che aveva dimostrato la persona, tanto
nel combattimento
tanto dalla sua morale, dalla sua etica politica, cioè da tutto un insieme di fattori, cioè non era una nomina dall'alto, ma praticamente erano una nomina dal basso, in quanto erano i suoi compagni che gli davano questo incarico tra virgolette.
Allora appunto arriviamo alla fine della guerra civile spagnola. La guerra civile spagnola finisce, sappiamo tutti come. Che fine fanno quelli che si contrapponevano a Franco, allora, e magari in particolare appunto gli anarchici italiani?
Caduta la Repubblica, praticamente c'è stato chi ritorna in Francia, molto in Messico, principalmente in Francia, qua parliamo, esatto, di italiani, dunque principalmente in Francia, nei campi di concentramento francese. A Vernet c'è stata una marea, praticamente, nei luoghi dove si rinchiudevano tutte le persone che comunque scappavano dalla Spagna. Poi i francesi, dopo la caduta praticamente di Léon Blum del Fronte Popolare, la Francia diede all'Italia i prigionieri italiani, e dunque furono dati altri anni di confino, eccetera eccetera eccetera.
All'interno comunque di questa situazione continua sempre quell'attività clandestina, esatto, di propaganda, ma io una, vabbè, comunque forse è meglio se ne parliamo dopo, magari ci sia, perché comunque la guerra civile spagnola è un momento di cesura,
spartiacque,
decisivo, quindi io penso che qui ci possiamo prendere un'altra pausa musicale
e dopo ricominciare con quella che è stato il contributo alla famosa resistenza sconosciuta, gli anarchici nella guerra civile italiana.
Perfetto, allora ci risentiamo fra pochissimo. Dopo questa seconda pausa musicale, presa un po' per rifiatare e per spezzare un po' il discorso che stiamo affrontando quest'oggi, e ricominciamo subito a bomba. ci siamo lasciati con la guerra civile spagnola, e appunto abbiamo parlato del rapporto, o meglio, delle azioni, diciamo, un po' della realtà del movimento anarchico sotto il fascismo, e arriviamo direttamente poi a quella realtà che è la resistenza.
Esatto.
Che è un po', io ho capito leggendo anche le varie cose che mi avete prestato, che è stata un po' affrontata sempre comunque in maniera parziale.
Sì.
Ci sono molte realtà che non sono state trattate dalla storiografia poi successiva.
Guarda, sulla resistenza diceva bene prima Enzo, insomma, si può parlare di resistenza sconosciuta, ovvero dell'apporto che gli anarchici hanno dato al movimento appunto di resistenza e di liberazione in Italia appunto dopo l'8 luglio, appunto dopo il 25 luglio del 43. In resistenza sconosciuta appunto perché c'è un difetto, un vizio d'origine, come ti ho detto appunto c'era stata la questione spagnola, c'era stato questo ritorno appunto di dissidio tra la componente appunto stalinista, marxista e la componente anarchica, di conseguenza questa situazione si protrae negli anni, anche la storiografia ne risente, la storiografia ufficiale che in buona parte appunto è composta anche da una storiografia marxista appunto, che magari su tanti aspetti è certamente valida ma su altri appunto è carente, come su questo appunto, ha sempre considerato appunto la resistenza, il contributo dato agli anarchici nel periodo appunto della resistenza in maniera molto minimale, e non è assolutamente così. Abbiamo già detto appunto quella che è l'esperienza degli anarchici al confine appunto, che è di gran lunga la maggiore,
quindi comunque appunto si parte da un presupposto in cui gli anarchici sono quelli più colpiti dalla repressione, quindi si ritorna in una situazione un po' più deboli magari, sì. Arrivati proprio a livello appunto quando si deve arrivare a resistere un
certo,
po'.
Certo, c'è poi invece appunto nel momento appunto proprio della resistenza, quindi dello scontro armato, gli anarchici si organizzano in diversi modi. Ti citavo prima appunto la brigata partigiana più importante, che è appunto la brigata Lucetti, prende il nome appunto da questo famoso attentatore anarchico che aveva provato a uccidere appunto Mussolini, si posiziona, opera questa brigata appunto sulla cosiddetta linea gotica, quindi a cavallo appunto tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Scusate, questa brigata appunto era composta per lo più da esponenti appunto del centro Italia e aveva la sua roccaforte appunto nel Carrarino, cioè nella zona di Carrara, che è storicamente da più di un secolo appunto la roccaforte degli anarchici ancora oggi, mentre molti individui, singoli individui appunto anarchici invece fanno parte appunto di altre organizzazioni partigiane, però sostanzialmente quelle non legate al Partito Comunista vero e proprio, ma più che altro a quelle legate a Giustizia e Libertà, diciamo, per intenderci come idea, al socialismo liberale, ai socialisti appunto della prima ora, ai socialisti appunto non autoritari della prima ora e via dicendo. Vi sono casi appunto di personaggi anarchici importantissimi, come ad esempio personaggi anarchici importantissimi come Emilio Canzi, opera nel Piacentino, a cui ultimamente il comune di Piacenza stesso ha dedicato una statua, appunto una piazza importante, che per 40 anni è stato completamente escluso dalla storiografia ufficiale. Va detto appunto che questo atteggiamento della storiografia non è stato portato avanti solo nei confronti appunto degli anarchici, ma anche nei confronti di altre organizzazioni politiche. Basti pensare al caso del Partito d'Azione. Il Partito d'Azione è il suo esponente principale, Ferruccio Parri, che sarà anche il primo presidente del Consiglio della nuova Repubblica Italiana, è stato ostacolato in tutti i modi appunto dal Partito Comunista, tant'è che la sua azione non è mai stata riconosciuta in verità per quello che effettivamente valeva, sempre perché c'era questa tendenza del Partito Comunista, anche a seguito della svolta di Salerno, di dover accentrare sotto la propria insegna appunto tutti i fermenti culturali e politici che c'erano all'epoca di estrazione radicale.
Guarda, basta solamente una cosa per far capire qual è stato il comportamento del Partito Socialista del Partito Comunista, scusate, con i combattenti anarchici. Nel momento in cui dopo la caduta del fascismo vengono liberati progressivamente i prigionieri politici, gli anarchici vengono rinchiusi nel campo di concentramento di Anghiari d'Arezzo. Sono stati gli ultimi ad essere liberati per volontà dei comunisti. L'unica persona che si oppose a questo ritardo fu Sandro Pertini.
Esatto.
Colui che chiese la liberazione immediata di tutti, senza distinzione di appartenenza, i detenuti politici. Nel momento della liberazione, gli anarchici che già partecipavano attivamente alla guerra partigiana aumentarono di colpo. Giustamente Oscar ha citato quelli della Lucetti, però gli anarchici parteciparono tantissimo anche nelle formazioni miste, in quelle di Giustizia e Libertà e in quelle del Partito Socialista, dunque nelle Matteotti. Inoltre furono una componente determinante delle SAP, delle squadre d'azione partigiana. La loro, come possiamo dire, che il loro campo d'azione fu prevalentemente il centro-nord. Queste le operazioni più importanti che portarono al compimento furono in Toscana, in Emilia-Romagna e in Lombardia. E fu una presenza molto forte, molto costante. Infatti basti pensare alla persona citata testé, e praticamente combatté nel Piacentino e comandava qualche cosa come 10.000 partigiani. Per la sua addirittura morale venne riconosciuto come capo unico di tutto quanto il movimento della zona di confine tra Emilia e Lombardia.
Tieni presente che comunque continua quella forma di individualismo, di azione contro il fascismo anche in quel periodo. Ti cito alcuni personaggi chiave, figure epiche se vogliamo, Renzo Novatore ad esempio, Santi Pollastri. Consiglio anche un libro agli ascoltatori, che è Cavalieri del Nulla di Massimo Novelli, edito da Galzerano, che parla appunto della storia di questi due personaggi. Uno poeta è anarchico individualista d'azione, è appunto Novatore, mentre l'altro un vero e proprio bandito, Santi Pollastri, legati da un fortissimo rapporto d'amicizia. È una storia bellissima, perché Novatore da solo si oppose ai fascisti a suon di bomba a mano, idem fece il Pollastri. Erano un po' dei personaggi romantici, se vogliamo, tolstoiani potrebbero definire in un certo senso, idealisti. Novatore appunto, quando morì, se non mi sbaglio, gli fu trovato un anello con dentro del cianuro, perché non voleva cadere in mano dei fascisti e dell'esercito vivo. In ogni caso aveva pensato di uccidersi da sé, ma come lui ce ne sono tantissimi di questi personaggi che fanno delle azioni da soli, tipo bomba alla ferrovia per interrompere appunto il carico di armi che doveva arrivare a una determinata stazione e via dicendo. Quindi ci sono tutte queste forme di resistenza che fanno parte della storia con la S minuscola, ovvero la microstoria, sì. Ma alla fine la storia la fanno gli uomini, non la fanno solo i grandi personaggi politici o comunque i leader dei partiti. La storia è fatta dalla gente, e forse sarebbe il caso che la storiografia si riappropriasse di queste persone, senza correre il rischio di cadere appunto nel più becero provincialismo. C'è tutto però una questione, esempio, sugli anarchici dopo la Seconda Guerra Mondiale, e qua entriamo, diciamo, nel periodo più doloroso forse per una buona parte di tempo appunto del movimento anarchico italiano. Ci sono vari motivi: erano morti un po' tutti i grandi leader, i grandi leoni di una volta, ma la testa nel 32, era morto Fabbri, era morto Galleani, era morto Berneri ammazzato in Spagna. Rimangono appunto gli uomini scottati dall'esperienza dell'esilio e del confino, scottati dall'esperienza spagnola, e comunque quindi già proiettati con una mentalità politica, con un'organizzazione politica decisamente antifascista, e quindi forse in una prima fase non capace di guardare al dopo il fascismo, ad oltre. Tra questi ricordiamo Alfonso Failla, che sicuramente è uno dei personaggi più importanti dell'epoca, e fu lui infatti a riorganizzare dopo il 1945 la Federazione Anarchica Italiana, oggi ancora esistente. Il limite della Federazione Anarchica Italiana, negli anni che vanno appunto dalla fine degli anni 40, io direi quasi fino al 68 in un certo senso, era appunto questa incapacità di leggere nella società quelli che erano i nuovi fermenti. Tant'è che nello stesso 68 gli anarchici fanno un po' in un certo senso lo stesso errore che fece il PC nei confronti dei 68ine e di quella nuova rivoluzione culturale che stava nascendo. Cioè non capì l'importanza del fatto, non capì il fermento che nasceva in quelle università, non capì la capacità che avevano quegli studenti di legarsi agli operai e chiaramente viceversa, rompendo quelli che erano gli schemi classici del radicalismo appunto italiano. E così appunto anche sul 68 gli anarchici ebbero problemi a leggerlo bene, così come in quella stagione incredibile che fu gli anni 70, gli anarchici diedero un contributo sia politico quotidiano, sempre con la Federazione Anarchica e via dicendo, ma anche diciamo nel periodo della cosiddetta lotta armata vi era un'organizzazione minoritaria chiaramente Azione Rivoluzionale AR, dicevamo appunto minoritaria, che era nata per lo più a Genova e dintorni, per opera appunto di un professore universitario poi morto in carcere, Gianfranco Faina, una persona di un'intelligenza incredibile, e si era un po' estesa diciamo alle regioni del nord Italia, ma ebbe vita breve e le cui azioni furono molto limitate. Molti anarchici invece, o comunque persone inizialmente di ispirazione anarchica, aderirono ad altre organizzazioni armate, e questi sono i libri, non lo dico io, chiaramente alcuni testi di riferimento ci sono, che ce lo possono dire, per lo più a Prima Linea e a INAP, ai nuclei armati proletari. Non avevano assolutamente buoni rapporti con organizzazioni di matrice diciamo stalinista o comunque fortemente autoritaria come le Brigate Rosse, per i motivi che già abbiamo delineato nel corso della trasmissione. Per farti capire, faccio un passo indietro per farti capire come erano difficili quei periodi per il movimento anarchico. Tieni presente che lo stesso organizzazione anarchica aveva avuto delle scissioni. Nel 65 infatti erano nati i GIA, gruppi di iniziativa anarchica, che erano, e ritorna sempre il tema dell'Ottocento come puoi vedere, appunto erano degli individualisti anti-organizzatori fortemente legati a un noto periodico statunitense fatto però da emigrati italiani, la Dunata dei Refrattari, nome bellissimo per un giornale a mio avviso, che era un giornale appunto anarchico di fortissima ispirazione individualista. Questi G appunto nel 65 escono dal movimento anarchico diciamo ufficiale, dalla FAI, formano un altro gruppo, altri organi di informazione, e daranno vita nei primi anni 70, dopo Piazza Fontana in modo particolare, alla rivista A, ancora oggi presente, che aveva oltre 30 anni. Mentre nel 67, sempre all'interno della Federazione Anarchica, fuoriesce un gruppo chiamato Gruppo GAF, Gruppo Anarchici Federati, in cui anche loro si danno un patto associativo, perché questa è la componente fondamentale della federazione, si danno un patto associativo, ma dissentono diciamo con i vecchi su alcuni punti di metodologia politica, per cui fuoriescono, e sono per lo più i giovani, che prima facevano parte della FAGI, Federazione Anarchica Giovanile Italiana.
Quindi comunque la FAI diciamo che è l'espressione di quella corrente organizzatrice.
Assolutamente sì. La FAI dopo gli anni 70 inizierà una, chiamiamola così, guerra ideologica nei confronti degli anti-organizzatori. Sono assolutamente organizzatori loro, credono assolutamente nell'utilizzo delle masse, nella propaganda, insomma vecchi malatestiani se vogliamo, vecchi malatestiani. Comunque sempre in questo periodo il movimento anarchico si arricchisce di nuove idee, perché il 68, una volta che si è capito che cos'era, insomma, ha chiaramente portato nuova linfa vitale al movimento.
Quindi comunque magari un po' quella mancanza che denotavi tu nel periodo che va fino al 68, anzi comprende anche il 68, sì. Magari era un po' un'eredità dell'eccessiva terribile repressione, quindi magari l'incapacità di riuscire a propagandare verso nuove persone,
esatto.
Poi invece gli anni passano e magari escono fuori nuovi soggetti come dicevi tu, esatto. La FAGI e via dicendo.
Sì, e poi ci sono nuovi fermenti culturali a cavallo tra il 68 e gli anni 70, basti pensare ai situazionisti. I situazionisti non possono essere considerati anarchici, attenzione, né tantomeno marxisti e via dicendo, sono un'espressione politica di difficile collocazione, chiaramente appartenente all'estrema sinistra, che ha in Italia e in Francia il suo nucleo forte.
Quindi chi si dice anarchista situazionista sbaglia.
In un certo senso sì, cioè se voglia, ci può anche definire, insomma, però non è proprio un'organizzazione anarchica quella situazionista, ha sicuramente molti aspetti tipici del pensiero libertario, ma non lo si può definire appieno un'organizzazione anarchica. Loro, i situazionisti, capiscono, leggono benissimo invece al contrario delle vecchie organizzazioni anarchiche, la società attuale, il mondo dello spettacolo, come dirà Guy Debord, che è il protagonista per eccellenza del situazionismo, e quindi vedono nella mercificazione, nello spettacolo, nella televisione, nella pubblicità, insomma in tutto quello che oggi per noi è assolutamente quotidiano, terribilmente quotidiano, vedono gli aspetti degenerativi della società, gli aspetti su cui combattere, senza considerare che comunque poi nella metà degli anni 70 nasce anche il fenomeno del punk, che è un fenomeno che con l'anarchia, per come si compone di rottura, con il sistema, con le tradizioni, con i costumi, è sicuramente ha molto a che fare appunto col principio anarchico.
Anche di questo viviamo l'eredità ancora oggi.
Assolutamente sì, insomma, se andiamo a guardare anche nei gruppi, diciamo, punk, hardcore, di adesso, insomma, in molti casi troviamo appunto delle reminiscenze, no?
Sì, si può dire anche di più, ci sono militanti all'interno di questi gruppi, e militanti che hanno fondato gruppi importantissimi, uno per tutti, i Crass, che vivevano, esatto, in una comune, ed erano una trentina di persone comunque, cioè.
Comunque, diciamo, un percorso, o meglio, un tema parallelo alla storia, o meglio, che fa parte esattamente della storia del movimento anarchico, anche quello stesso della repressione, che poi si vive anche a pieno negli anni 70. Ci sono, sì, quei casi famosissimi, ovviamente, di Piazza Fontana, sì, con Valpreda, sì, Pinelli e via dicendo.
Piazza Fontana, un po' ti spiego, ti dico un po' come andò. Lasciamo stare i motivi, perché oramai strage di Stato lo sappiamo benissimo, sì. Dopo la bomba del 12 dicembre del 69, come reagisce il movimento anarchico? In questo caso ha uno scatto d'orgoglio improvviso, se vogliamo, perché capisce subito, non ha alcun dubbio che si tratta di una trama, denuncia subito che la strage è di Stato, e dichiara immediatamente l'innocenza di Pinelli per quelle poche ore che è rimasto vivo in questura prima di essere buttato giù, e dichiara l'innocenza di Valpreda. La storia di Valpreda è un'epopea, se tu ricordi, perché oltre ai 3 anni e mezzo di carcere con l'accusa di essere il mostro, che non è cosa da poco, voglio dire, i processi andarono avanti fino all'88, qualcosa del genere, addirittura li spostarono a Catanzaro, insomma, ci furono cose da pazzi. E ancora oggi qualche esponente della destra italiana di adesso mette in discussione, leggevo l'altro giorno su Repubblica, mette in discussione la visione appunto della strage di Stato, della strategia della attenzione, e parla ancora appunto di responsabilità anarchiche o comunque estremistiche dietro Piazza Fontana e dietro tanti altri attentati, appunto strani attentati che ci furono all'epoca. Il va detto appunto, in questo gli anarchici appunto si comportarono in un certo modo, subito capirono qual era la gravità del momento. Come sai però benissimo, furono altre organizzazioni politiche poi ad avere più risalto, come
Lotta Continua,
esattamente, Lotta Continua, insomma, anche per una questione di mezzi, avevano un giornale che era un quotidiano, un numero di persone, che comunque ravvisarono tutti quei gruppi ravvisarono immediatamente il tranello che stava dietro a quella vicenda.
Io una domanda che esula un po' dal discorso storico, mi sono sempre chiesto come mai l'anarchico è sempre stato il bersaglio principale, anche forse quello più debole da colpire. Perché da un lato fa paura alle istituzioni, perché forse è uno dei più radicali, due, fa paura anche alle persone che non lo conoscono, ma quindi all'opinione pubblica che non appoggia queste persone nel momento in cui vengono colpiti, mm-hmm. E poi magari fa paura anche alle stesse forze di sinistra che sono, certamente, molto più moderate rispetto.
Certo, questo è un classico.
È un classico.
È un classico perché comunque l'anarchico viene ad essere considerato, ora siamo un termine, facciamo gli intellettuali, il folk devil della situazione. È un pochino il capro espiatorio. La destra lo colpisce perché comunque sa benissimo che l'anarchico è antisistema, contro questo sistema. La sinistra lo colpisce per motivi storici che abbiamo già spiegato, perché non può trovare una situazione di sintesi.
Adesso lo colpisce anche perché la sinistra socialdemocratica, chiaramente, figuriamoci.
Se prima lo colpiva quella marxista, per il motivo che sappiamo, lo colpisce quella socialdemocratica, perché è una visione completamente diversa. Cioè, una cosa è un mondo di uguali è un'altra cosa il mondo che ci vuole spacciare ora la socialdemocrazia, cioè che sempre il più forte è quello con i soldi che va avanti,
il meno peggio insomma, sì. Comunque diciamo
l'anarchico è quello lì che non si tappa il naso dicendo vabbè accettiamo il male minore, no. Guarda, il male non è minore, lo
ma
stesso
magari
male.
È anche quello che si è fatto portatore di quelle azioni individualiste che certo, sono incontrollabili, certo. E quindi fanno ancora più
ma
paura
ti
magari.
Dico anche, guarda, c'è anche secondo me un aspetto, l'anarchico in genere non è in vendita, è facile, e quante te ne posso citare di persone che negli anni 70 dovevano hanno assaltato il cielo e adesso sono a Mediaset, sono sulla 7, fanno programmi, votano Forza Italia, si presentano con loro e via dicendo. È difficile trovare esponenti anarchici che abbiano fatto un percorso politico del genere. E poi, e quindi per questo sono più odiati e di conseguenza più criminalizzati, e poi non hanno rappresentanza politica. Non avendo rappresentanza politica non sono tutelati da nessuno. È difficilissimo trovare un parlamentare che si alza e chiede oggi come oggi, ad esempio, spiegazioni sugli ultimi arresti che ci sono stati a Pisa, spiegazioni sugli arresti che ci sono stati a Viterbo e via dicendo. Tutto passa nell'anonimato, e anche i quotidiani come il Manifesto dedicano, pur bisogna riconoscere che è l'unico insieme a Rifondazione, dedicano uno spazio minimo alle vicende della repressione che colpiscono il movimento anarchico. Se poi ci metti che ancora c'è una forma di frattura tra la Federazione Anarchica Italiana e gruppi non federati, chiamiamoli così, la questione si
quindi fa. Comunque tuttora esistono spaccature all'interno del movimento,
ma quelle sono diverse correnti che non troveranno mai, è difficile che trovino una sintesi tra di loro.
Si rientra sempre nel solito discorso, la spaccatura del 1800 non passerà mai, credo io, è inevitabile.
Allora, siamo arrivati quindi a parlare degli anni 70, abbiamo capito un po' com'era la situazione del movimento anarchico, allora abbiamo capito comunque come l'eredità, come stai dicendo tu, sin dal 1800 le ritroviamo ancora oggi all'interno del movimento anarchico. Magari per arrivare appunto alla situazione attuale, un po' approfondirla di più a livello italiano appunto, qual è quella che si registra oggi?
Ma oggi la questione è questa, diciamo che si può fare un discorso degli ultimi 10 anni sostanzialmente. Gli anni 80 sono tristissimi perché la fine ma non solo per gli anarchici, la fine dell'epopea di quel decennio ha portato a una forma di sconforto, oltre che di arresto e di repressione, chiaramente società super commercializzata, spettacolo e via dicendo la fa da padrone.
Forse magari si è allontanata totalmente quella possibilità che dicevo molto prima io di vedere la rivoluzione come una possibilità reale, ma sì, non solo la rivoluzione, ma proprio la costruzione di una nuova società.
Sì, non, si è, lì si abbandona, diciamo per buoni 10 anni, insomma, c'è un dormire generale. Con gli anni 90, fino agli anni 80, gli anni 90, con l'esperienza dei centri sociali qualcosa nasce. Come tu sai bene, insomma, adesso parliamo di quotidianità, quindi vissuta come noi, anche tu, insomma, è un'esperienza molto eterogenea quella dei centri sociali. Chiaramente ci sono quelli di ispirazione più marxista, quelli di ispirazione, diciamo, anarcoide, anche se non ben delineata. Di certo però è un fenomeno che dà nuova linfa alle idee in genere. Tieni presente però che parallelamente la Federazione Anarchica Italiana negli anni 80 ha continuato ad esserci, a fare le sue iniziative, magari in quel periodo seguite di meno rispetto ad adesso, però un filo conduttore lo ha mantenuto. Al momento tu mi chiedi qual è la situazione. C'è sempre un po' questa situazione qui, insomma, c'è la Federazione Anarchica, che se vogliamo chiamiamolo per utilizzare un termine sbagliato, ma per far capire, l'organo ufficiale appunto dell'anarchismo italiano, continua le sue attività e negli ultimi anni, specie con la nascita del movimento No Global, ha avuto anche un discreto un aumento di adesione.
Io anche questo volevo chiederti, magari qual è il rapporto che ha avuto
il movimento, guarda,
anarchico.
Io ho una visione tutta mia, io sono convinto che il movimento No Global ha molto più di libertario anarchico di quanto comunemente si pensi, ma non tanto quello italiano, perché l'Italia il vizietto dell'organizzazione ce l'ha, è proprio da sempre, insomma, forse anche per questi retaggi degli anni 60 e 70. Ma se tu pensi dove è nato, in America, Seattle, si tratta di organizzazioni fortemente libertarie, sia ideologicamente, perché in America c'è sempre stata una forma di allergia al marxismo, anche la sinistra, e sia nei metodi, c'è una forma di anti-organizzazione o comunque di organizzazione minima, minimale, di affinità, come si suol dire certe volte. i rapporti sono forti, cioè il rapporto, secondo me, questa è una mia visione, è forte. È chiaro che parliamo di un movimento enorme che va dall'associazionismo cattolico e volontariato e via dicendo, a forme appunto di estremismo politico radicale. E per il resto, diciamo, la situazione è questa, insomma, il quadro è più o meno questo.
Io nel libro che mi hai prestato, che è L'anarchismo in Italia fra movimento e partito, di Adriana Dada, sì, Teti Editore, ho trovato una frase che a me sembra molto chiara. Allora la ripeto subito: si realizza ancora una volta l'arretramento del movimento anarchico su posizioni puramente ideologiche e culturali, che ne fanno un movimento di opinione più che un movimento politico, esatto, di lavoratori in lotta per la loro emancipazione, sì, con la conseguenza che l'emorragia di militanti simpatizzanti al movimento continuerà ad accentuarsi ed assumere dimensioni sempre più massicce. Diciamo, magari il movimento anarchico ha pagato un po' questa sua chiusura, guarda, diventando quasi una subcultura, guarda, all'interno dell'istituzione.
Questo un po', questo rischio c'è, lo avvertiva anche un compagno che si chiama Salvo Vaccaro, che è stato pure intervistato qui un paio di volte agli studi di Radio Giroma per alcune iniziative a cui aveva partecipato qui a Cosenza. E se gli anarchici non escono fuori da questa memoria luttuosa che hanno nel loro passato, va bene tutelare la memoria, per l'amor di Dio, però insomma, se non escono fuori da questa memoria luttuosa, non capiscono quale debba essere il loro ruolo nell'intervento politico, io lo dico da anarchico e lo dico da un sacco di tempo, rischiano tra 30 anni di diventare come i monarchici, cioè devono capire, comprendere quello che è il loro ruolo all'interno della società. Questo è quale deve essere il loro ruolo all'interno della politica, di come si debbano muovere, senza doversi necessariamente accodare ad iniziative fatte da altri, perché poi non ci saranno i riconoscimenti, perché la storia ci ha insegnato che il riconoscimento non ti viene dato, nonostante il tuo impegno. E questo sicuramente è un limite, e su questi punti intellettuali, storici, semplici compagni dibattono da molto.
Visto che vi ho qui davanti, quindi sfrutto la possibilità, negli ultimi minuti che ci restano, abbiamo già sforato, però ce lo permettiamo, volevo fare questa domanda.
Siamo anarchici, via.
Oggi come oggi, come un anarchico vive all'interno di questa organizzazione statale italiana? Perché spesso e volentieri l'anarchico viene richiesta da molti coerenza. Io sento spesso persone dicono: ma tu sei anarchico e poi c'hai la patente. Cose che non ho mai.
Vive male, capito. E vive in maniera incoerente, ma è normale. Se i principi dell'anarchia, i principi di un malatesta, ad esempio, fossero tutti applicati, sicuramente si starebbe molto meglio. Ma è chiaro che in una società come questa si vive male, ma come vive male penso anche un marxista radicale, insomma, non sarà contento di pagare le tasse, di assistere a un'istruzione universitaria codificata, sempre la stessa, di avere come rappresentanti politici determinati personaggi. Io credo che questo sia un malessere generale, a prescindere dall'ideologia che uno ha. È chiaro che se vai a guardare a quelle che sono le parole chiave dell'anarchia, la sofferenza aumenta. Ma non avendo mai sperimentato una società anarchica, diciamo che noi con questa realtà di insofferenza ci abbiamo sempre convissuto, insomma, non è assolutamente una novità, come nell'Ottocento adesso.
Quindi appunto una situazione totalmente di sofferenza. Poi un'altra domanda, rientra sempre nello stesso discorso. Non voglio chiedervi se avete votato alle ultime elezioni, perché sarebbe poi rientri in un discorso a parte.
Però come vi ponete voi
col parlamentarismo?
Ma in linea di massima siamo contrari, insomma. Io non nego che nella mia vita ho votato. Ma non molto, diciamo così.
No, una volta,
una volta pure io, insomma, in tanti anni una volta solo pure io.
Però ve ne siete già pentiti?
Ovviamente sì. Ovviamente sì. Il rapporto non è dei più semplici, appunto, con il parlamentarismo, ma per tutta una serie di motivi. A parte che non crediamo chiaramente nella rappresentanza, nella rappresentatività. A me questo è un termine che tendenzialmente mi fa incazzare, scusa il termine, perché io mi devo. Qualcuno mi deve rappresentare, io voglio rappresentare me stesso, le mie ragioni, se posso individualmente o collettivamente. E poi soprattutto quello che ci si propone, voglio dire, è a dir poco scandaloso, insomma, i personaggi che fanno parte della politica odierna sono rattrappiti, sono persone senza alcun bricio, insomma, non è che c'è un Pertini, voglio dire, o un Fausto Gullo, anche, diciamo, di parte opposta, insomma, sono tutti personaggi mediocre.
Esattamente. E molti rileggono il principio anarchico magari per adattarlo un po' in una specie di compromesso con la politica di oggi, diciamo, alla possibilità di realizzare qualcosa appunto con un compromesso, impegnandosi maggiormente legittimando maggiormente una politica a livello locale, anche lì purtroppo però sempre a livello di rappresentanza. Certo. Cioè una visione del genere fa parte di una visione anarchica, dico, oppure faccio... è una lettura un po' strana?
Io ti dico subito l'alternativa a quello che tu adesso mi hai chiesto, te lo dico sulla nostra terra, su cose che noi viviamo quotidianamente. A Spezzano Albanese, che è il paese
che spero potremo trattare in una puntata singola, perché
non c'è nessun problema. Spezzano Albanese, che è il paese con più grande, diciamo, negli ultimi 30 anni tradizione anarchica qui in Calabria, dove c'è un gruppo anarchico, il Pinelli se non mi sbaglio, legato alla Federazione Anarchica Italiana, hanno fatto la Federazione Municipale di Base. È un'organizzazione che esiste da una decina di anni, che ha creato delle cooperative, che ha dato lavoro a oltre 100 persone, per un paese come Spezzano Albanese non è cosa da poco, che è rispettata da tutti e che continua a fare il suo impegno politico anarchico senza sporcarsi le mani con gli affari, diciamo, istituzionali. Tu pensa che adesso che c'è la campagna elettorale parla il candidato di Forza Italia, il candidato dell'Unione, e parla Domenico Liguori, che è un nostro carissimo amico, come anarchico alla fine. È un fatto, se vuoi, un po' paradossale. Ti immagini Mangini Mangini, Perugini e Zino alla fine del
Però e quando parla, invita all'astensione oppure...
Invita all'astensione.
A livello locale.
Anche sì, perché loro hanno fatto anche delle cose, quindi cioè, non c'è bisogno andare a dare il voto al politicante di turno per avere il lavoro, perché se ci organizziamo noi il lavoro lo creiamo. Infatti, e l'hanno creato, hanno comprato una sede per questa associazione che è anche sede degli anarchici lì, che è enorme, bellissima, hanno un centro studi, fanno cose di pazzi. E sono in un lavoro che gli è durato chiaramente 30 anni, le cose non si fanno dall'oggi al domani, però il loro impegno è stato sicuramente ripagato.
Infatti, astensione bisognerebbe capire che non significa disinteressarsi.
No, infatti.
Cioè, se non è che tu non vai a votare e poi te ne sbatti, no. Astensione come pratica politica significa poi impegnarti quotidianamente nella costruzione di qualcos'altro, che sia altro da quella. Lì ci sono riusciti, appunto, come diceva Oscar, è stato comunque un impegno continuo, trentennale, sul territorio, che dà i suoi frutti e sono innegabili, sono sotto gli occhi di tutti.
Sì, invito chiunque ad andare a trovare i compagni di Spezzano, che proprio... rimarranno veramente a bocca aperta. Perché tanti anni che, diciamo, faccio politico, comunque mi muovo nel sociale a Cosenza, non ho mai visto un'organizzazione del genere. E Cosenza potenzialmente ha molte più possibilità per numero di persone, per intelligenze che si possono mettere al lavoro, per volontà di singoli compagni. Quello che hanno creato una manciata di persone in un paese albanese, in un gradevole paese albanese, è veramente impressionante.
Collegandomi a questo invito, allora, visto che siamo davvero in chiusura, per tutte le persone che ci stanno ascoltando, magari se c'è qualcuno interessato magari ad avere un collegamento con qualcuno per sviluppare un percorso, magari per semplicemente anche per parlare, fare qualcosa insieme, quali sono magari i punti di riferimento nella nostra zona che appunto qualcuno può contattare? Esistono o siamo talmente individualisti che non ci sono?
No, guarda, il discorso è questo. Fino a pochi mesi fa ti avrei detto di andare a Corso Garibaldi, qui a Piazza Valdesi, praticamente la sede nostra dove era l'Ateneo Libertario La Gatta. Però adesso siamo, diciamo, tra virgolette, in ristrutturazione, abbiamo avuto, insomma, qualche problemino interno che dobbiamo chiarire, per cui al momento non è molto funzionante. Non lo so, si possono rivolgere magari a te, alla trasmissione, tu me li giri.
Restate sintonizzati.
Insomma.
Potremmo avere altri contatti.
Tra l'altro adesso anche il giornale, qualche mese che ha sospeso le pubblicazioni perché facevamo questo giornale Comunarda, ma ritornerà a breve, e lì c'erano, e purtroppo non l'ho con me, lì c'erano tutti gli indirizzi email, sì, di posta appunto a cui rivolgersi. Purtroppo al momento non so, magari io
lavoro in corso,
te lo lascio dopo, sì, in questi giorni, tu alla prossima puntata se vuoi puoi dare informazioni.
Possiamo adesso dire che magari ci impegneremo per fare qualcos'altro insieme, sempre su questi argomenti, visto che siamo riusciti un po' a concentrarlo.
Volentieri, si potrebbe fare un qualcosa qualcosa sull'anticlericalismo che non abbiamo toccato proprio, che è una colonna portante dell'anarchismo. E oggi ce n'è una necessità, secondo me, enorme.
Assoluta. Quindi possiamo salutare. Salutate, io vi ringrazio per l'apporto e non solo, anzi.
Io personalmente non ti ringrazio.
Va bene, non fa niente.
Io ti ringrazio, mi sei simpatico.
Non me l'aspettavo. Quindi speriamo di risentirci al più presto.
Va bene.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Ricordiamo che Il Clandestino va in onda ogni venerdì dalle 18 alle 19 circa. Oggi ci siamo dilungati un po'. La replica va in onda ogni sabato dalle 11.30 in poi. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Cirome.